Olè.
Eccoci qua.
Olè. Buonasera.
Diciamo.
Buenas tardes.
Buenas noches, amici della noce.
Amici della noce tardes.
Chi era? Della starda noce.
Era Renzo.
Era la starda.
Il nostro babbo radiofonico.
Buonasera a tutti, innanzitutto.
Ben trovati a tutti, buonasera. Ragazzi. Da Nicola.
Nicola
e Roberto. Salutiamo per Paolo e Giacomo, che non so che fanno in questo momento. Salutiamo però.
Ci stanno pensando.
Vabbè, li salutiamo. Bentornati a questo nuovo appuntamento con quelli lunedì, sempre dietro a Radiofonica, da adesso, da ora fino alle 22. Tanto è finito Sanremo, ragazzi, dispiaciuti? Tristi? No, non ne frega niente.
Indifferenti, si può dire.
Da rocchettari quali siamo, non è che siamo così dei...
Siamo alternativi, no?
Non è che si fa ambazzi Sanremo.
Mengoni, complimenti comunque.
Auguri a Mengoni.
Fasi insieme. Presentiamo gli ospiti, andiamo direttamente a punto. Un ben trovato, un ritorno, ma è diventato una presenza piacevole, come dice, costante, ha portato un libro di cui adesso parleremo, a Marco Pareti. Ben trovato, Marco.
Grazie, grazie.
Grazie a te, come sempre, per la tua disponibilità e per venire qua da noi a quei lunedì in diretta web radiofonica.
Ma grazie a te, Nicola, grazie a Nicola, grazie a Romeo, ma grazie a quelli di lunedì, perché venire qui è sempre una gioia, una felicità e un caro saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. E poi è una trasmissione molto interessante, grazie. Ed è molto seguita perché è varia, sì. E quindi oggi non è monotematica così come è stata ideata, quindi veramente per questo è un momento importante.
Grazie, ma sì, qua parliamo di tutto e di più.
Siamo
tutto.
Alla Macedonia, facciamo di tutto, quelli del lunedì.
Grazie Marco per il momento. È un ben trovato invece a chi debutta, tra virgolette, qua da noi per lunedì.
E però c'è un grande collegamento con la radio.
Assolutamente. A Franco e a Lois, ben trovati ragazzi.
Grazie a voi per l'invito.
Mi spiegate un attimo voi chi siete, perché sennò mi sbaglio, invece presentatevi
allora,
voi.
Chani Norris, lasciamo da parte quello che è il lavoro, ma faccio l'insegnante. Così. Poi mi occupo di. Sono il presidente del gruppo dei volontari Città di Foligno, un gruppo che si occupa di protezione civile. Diciamo così che purtroppo siamo quelle persone che siamo sempre pronte. Quando
fortunatamente
ci sono delle attività, non per ultimo adesso già stiamo un po' in fibrillazione, stiamo cercando di organizzare anche, ne approfitto magari per lanciare un appello, per Turchia e Siria stiamo organizzando come gruppo, come a Foligno, una raccolta di materiale da poter inviare ai propri popolazioni terremotate, purtroppo hanno avuto questo grande dramma.
Oltre 3.000 morti, dicevo oggi, veramente una.
Si parla veramente di cifre catastrofiche.
Assolutamente, veramente. Franco, invece, chi è Franco
Panzolini?
Me lo sento. Io sono Franco Panzolini.
Vai.
E rappresento l'associazione CISAR. Sarebbe Centro Italiano Sperimentazione Attività Redentistiche, con sede in Foligno come sede distaccata. E ecco, anche noi siamo molto attivi in caso di emergenza, in quanto noi siamo in grado di garantire le comunicazioni quando sia magari per calamità o per altre emergenze vengono a mancare, e noi possiamo garantire questo tramite la nostra rete di punti radio messi sul territorio. Siamo anche attivi sempre insieme con la protezione civile, in quanto quando appunto serve, quando la rete internet e le reti telefoniche vanno in saturazione, noi possiamo così appunto aiutare a subire questa mancanza.
Perfetto, poi non sembra mai un dettaglio di tutte queste due attività che sono...
Facciamo anche di altre diverse cose insieme, ci divertiamo sempre purtroppo in previsione di queste cose, tra virgolette. Per esempio stiamo portando avanti anche un progetto, noi abbiamo denominato progetto drone, quello che praticamente abbiamo un drone in grado di alzarsi in qualunque momento, nelle condizioni naturalmente consentite anche dalla legge, per trasmettere via radio in diretta quelle che possono essere le immagini in determinate situazioni. Possa essere un'esultazione, possa essere un terremoto, possa essere una ricerca. Abbiamo anche per esempio una termocamera che ci potrebbe permettere di facilitare quella che potrebbe essere la ricerca di spezie anche in territori piuttosto ampi. E questo naturalmente è possibile grazie anche alla trasmissione delle immagini via radio.
Certo.
Che è una cosa,
un progetto fatto insieme, infatti.
Sì, un progetto fatto con il CISAR.
Passa via radio, quindi sì. Il non tramite
in tempo reale.
Perché il drone tipico va col cellulare.
Beh, il drone tipico in genere le immagini le registra.
Le registra e le vedi
guardano
dopo.
Magari con una scheda SD. Invece noi abbiamo creato, diciamo, questo connubio che, ecco, siamo in grado di inviare al COC, diciamo, no? Per chi non è, diciamo, al dentro, vuol dire, no? Centro operativo comunale, sempre in caso di emergenza, quindi, ecco, in tempo reale mandiamo l'immagine che il drone, appunto,
sì, sì. Riesce, cioè, a quello appunto, che vede il pilota sul comando, lo vede la sala radio, la sala operativa in diretta, sì. E quindi poter facilitare anche...
Sì, assolutamente. No, sapere al momento, no, se quello che accade.
Ed è importante anche saper leggere le immagini. Non so se vi ricordate di quella madre che era bambino che era morto in Sicilia.
Sì.
Che purtroppo solo dopo un po' di tempo sono andati a rivedere le immagini e hanno scoperto i corpi, diciamo così. Avrebbero potuto scoprirlo molto prima se avessero.
Perché l'hanno visti dopo. Ma
infatti, perché la termocamera serve per queste cose? Infatti, per soccorrere i dispersi è fondamentale le prime ore del soccorso.
Certo.
Se credo che il corpo dopo, diciamo,
perché appunto,
certo, arriva la temperatura del corpo, insomma,
termocamera, interessantissimo.
Assolutamente. Andiamo con una canzone, ti va, e poi iniziamo subito la trasmissione e andiamo anche a Marco che si parla di un libro che ha presentato poco tempo fa.
Sì.
Da poco.
Va
bene.
Vai.
Ok, buon ascolto.
Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua. Lo hai sentito, Romy?
Abbiamo ascoltato gli Offspring.
Grande. Parlavamo durante la musica, no? Poi ci torniamo all'importanza del drone, quanto è importante, è stato oggi importante, no? Poi ne parliamo ancora meglio. Marco.
Sì.
Che libro hai portato stasera con te? Perché Marco è veramente infaticabile.
Prolifico.
Prolifico, assolutamente. Però un libro anche... ma che guarda anche al momento,
parliamo di libri, quindi in questo momento.
Vai.
Va bene, va bene. Libro importante, una tematica molto seria che abbiamo appena ascoltato, questa appunto del salvamento delle persone attraverso questo nuovo strumento, no, come i droni eccetera. Quindi complimenti a voi che fate queste cose, che portate comunque un messaggio di speranza nelle catastrofi, che sono messaggi molto importanti anche di certezza e sicurezza. Il libro parla di catastrofi proprio da questo punto di vista, situazioni drammatiche, perché qualche tempo fa l'ispirazione del titolo, che è I fabbricanti di crudeltà, edito da Bertoni editore, che saluto e ringrazio per questo progetto, Gianluca Bertoni, perché è molto importante, così come ringrazio il sostegno la dottoressa Francesca Caproni del Cantrasima in Orvietano, che anche lei ha creduto in questo progetto, e tutti coloro i quali sono venuti vicino a questo progetto, perché nasce, devo raccontare un piccolo aneddoto, come nasce questo progetto I fabbricanti di crudeltà. Un anno, quasi due anni fa, io ho avuto il Covid. Sono stato ricoverato in terapia semi-intensiva all'ospedale di Perugia, quindi con l'ossigeno, la maschera, eccetera. E quindi ho passato 8 giorni tra la vita e la morte in questo reparto, dove ero isolato, dove ero alla situazione che decidevano gli altri sulla mia vita. Non ero cosciente, ero sedato e non potevo parlare con fuori né ricevere messaggi dei cari, quindi ero veramente in isolamento e dove ero tra la vita e la morte per tutti questi giorni. E quindi sono sensazioni, ovviamente con il giusto confronto, parallelismo con quello che hanno passato in maniera molto particolare coloro che hanno subito violenze, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale. E questo in modo particolare, quando dopo 9 giorni sono risultato negativo e quindi mi hanno tolto dall'ossigeno, eccetera, ma lasciando comunque i cannelli, quelli i naselli, e è successo che comunque la prima cosa la dottoressa che sono riuscito a dire ha detto mi fa portare un libro. Ha detto, ma cioè, ho detto, ancora questo probabilmente non è molto lucido. In realtà quando eri lì per 9 giorni la mia mente ha spaziato, è andata, ti rivedi la vita in un'altra ottica. Oddio,
e eri cosciente del tutto?
No, non ero cosciente, quindi nei primi giorni non ero cosciente, quindi quando mi sono risvegliato la cosa, ho detto, ma pensate queste sofferenze, no? Quindi la prima cosa che ho chiesto, questo libro, ho detto, me ne porta Se questo nome di Primo Levi, e lì l'ho riletto questo libro e mi ha fatto pensare. Ho detto, allora io come pedagogo, insomma, devo lasciare un segno come formatore, quindi una piccola goccina, che sia un mare anche immenso, ma da una piccola goccina su quello che è successo come tragedia nella Seconda Guerra Mondiale, riferita alle violenze, ai campi di concentramento e quello che è successo. Allora mi è venuto da lì a un mese, durante la ripresa, insomma, della degenza, di iniziare a muovermi, a telefonare. Sono andato a ricercare gli ultimi sopravvissuti dei campi di concentramento. Quindi ho avuto la possibilità, tramite un amico, Alberto Forti di Roma, di andare a intervistare, e lì anche Davide Di Consiglio del Museo della Shoah di Roma, di intervistare 3 persone, e lì ho preso le prime testimonianze, e da qui nasce il progetto che si chiama Concordia. Progetto Concordia, ho avuto la possibilità di intervistare anche Ed Brooke, che magari molti conoscono perché è quella, la testimone più attiva che ancora c'è, più 2 signore invece, Orvieto, che invece loro hanno subito una delle 2, perché l'altra è morta, ma c'era anche la figlia che ha raccontato tutte queste vicende. A Ravensbrück, l'unico campo femminile il tempo di guerra nazista, dove mi hanno raccontato le cose veramente terribili, drammatiche. E più un fatto, datomi da un video di una video intervista di Giacomo Del Buono su Piazzesi, l'ultimo pescatore vivente che ha rilasciato questa intervista, che parla di una liberazione degli ebrei confinati sull'Isola Maggiore, nel castello Guglielmi, dove insieme a un prete, a un sacerdote, appunto, hanno liberato oltre 20 ebrei lì confinati, questi 15 pescatori del lago Trasimeno. Ecco, quindi in queste storie ci sono degli atti ovviamente di violenza, ma sono degli atti di coraggio anche. Immaginiamo i pescatori, immaginiamo a Emanuele Di Porto, che l'hanno caricato sul camion il giorno appunto del sabato nero, quando il 16 ottobre del 43 nella città di Roma furono presi in tutta la città 1022 persone di religione ebraica e trasportati ad Auschwitz. Di questi 1022, al termine della guerra ne tornarono appena 16. E questa persona, Emanuele Di Porto, oltre 90enne ovviamente, che a quel periodo aveva, mi sembra, 12 anni, poi non è successo il fatto, ma si ricorda molto bene, e disse che l'aveva caricato già sul camion insieme alla madre, insomma, insieme a questo, era uno di questi oltre 1000 persone. La mamma, in un atto disperato, lo buttò giù dal camion, gli diede una spinta, lui si ritrovò a correre e questi nazifascisti lo cercavano, questo bambino. La mamma andò ad Auschwitz e morì appena arrivata, ma lui riuscì a scappare e salì su un tram a Roma, che a Roma sappiamo cosa sono i tram, insomma, quelli trasporti su rotaie. Salì sul tram e lì ci fu un atto di coraggio, perché il bigliettaio, così come insieme agli autisti, lo tennero 2 giorni dentro al tram.
Mamma mia.
Vicino a loro gli davano un pezzo di panino con la frittata, per andare ai bisogni quando arrivava. Quindi questi racconti che faceva, quindi questi sono atti di coraggio di gente comune che non viene fatta, così come questi pescatori sul lago Trasimeno, così come anche ha raccontato Eddie Brooke le luci che ha ricevuto e visto. Quindi sono tutti atti di coraggio che nel libro io prendo e cercando di far arrivare anche come una piccola goccina, ma un piccolo contributo da lasciare e dire la mia a favore dei giovani, perché queste cose di violenze, spesso in una precedente intervista che ho fatto come giornalista, molti giovani dicono, ti ricordi questi fatti? E molti giovani dicono, boh, non mi ricordo bene, sì, forse, sì, ho sentito parlare, ah sì, tranne alcuni che magari se lo ricordano il fatto, ma è la consapevolezza fino in fondo di quello che è successo che viene a mancare, e quindi bisogna sensibilizzarli. Quindi io le interviste le ho lasciate nude e crude, quello che veniva raccontato, tranne qualche piccola cosa, okay, che magari grammaticale piuttosto che altro, ma molte cose, il dialetto, per esempio, le espressioni dialettali le ho lasciate. Quindi, e quindi si deve vivere come se simbolicamente dare uno scossone agli animi dei giovani, perché altrimenti la vedo una situazione troppo lontana, tanto a me non tocca, tanto a me non succede, tanto ormai è successo. Attenzione, perché ancora oggi sono persone che negano l'evidenza dei fatti, sì. E bisogna fare attenzione, perché le dittature, quelle esse che siano, di qualsiasi natura politica, sono comunque dittature, a prescindere da dove
lato siano.
Quindi queste cose qui bisogna fare attenzione, perché le violenze covano nelle persone. E questo mi rivolgo anche verso quelli che nascono oggi come baby gang, no? Nelle scuole, dove generalmente nascono i centri di aggregazione giovanili, questi disagi giovanili, e con questa rabbia, con questa violenza, verso chi? Verso i diversi. L'analogia è uguale, versi diversi, cioè il compagno di classe che studia troppo è un diverso, sì, il compagno di classe che non si veste come il gruppo è diverso, il compagno handicappato è un diverso, il compagno che ha tendenze di classe, magari sessualmente alle sue tendenze, è diverso, quindi contro i diversi. Questi sono altro che delle piccole pillole e grandi pillole che possono far generare violenza, rabbia, soprusi, quello che è il bullismo di oggi. Questo porta altre forme di violenza. Quindi anche queste sono situazioni da riflettere, che servono per riflettere. Il libro non ha la presunzione di insegnare o dare consigli, ha l'unico obiettivo di far riflettere le persone, genitori con i figli, nonni con i nipoti, insegnanti con gli alunni. A questo obiettivo, di far riflettere anche le persone su alcuni fattori per poterne parlare. Quindi quando uno mi dice il 27 di gennaio si celebra la Shoah, bisogna celebrarla tutti i giorni,
sì,
tutti i giorni, non solo in un giorno. Sì. Bisogna celebrarla quando c'è la violenza, perché la violenza va comunque combattuta in tutte le forme, ma con l'esempio. Quindi la speranza che uno ha, e magari poter far riflettere, che i giovani non siano convinti dall'apparire, non siano convinti da rimanere nel gruppo, e quindi mi devo in qualche modo, tra virgolette, adattare a quelli che sono le situazioni, ma siano respingenti alle forme di violenza sotto qualsiasi forma esse si vengono mostrate. E questo è ovviamente un successo, una vittoria, se fosse sempre così. Molti giovani lo fanno, quindi complimenti a chi l'ha portato, a chi gli ha dato dei valori, perché anche oggi certi valori, quali sono? Il primo valore è apparire, avere, possedere, avere la roba firmata, eccetera, eccetera. A volte il segno di lealtà, di amicalità, di inclusione, accettare gli altri, accettare la diversità, le aperture mentali, queste vengono meno. In particolare nei racconti, se posso, in particolare nei racconti di tutte queste persone, ci sono tante cose che non vengono fatte, al di là della violenza nuda, cruda, in quei momenti lì, prego.
Grazie.
Sono delle altre cose che mi hanno colpito durante l'intervista. Una sono i sensi di colpa, che queste persone, quando sono tornate, nei sensi di colpa era il fatto che dire... E come, ovviamente, immaginiamoci il contesto, siamo a metà degli anni 40 del secolo scorso, non c'erano tutte queste informazioni dirette. Cioè, molte persone hanno detto: sei tornato, dove sei stato? Campo... La gente non credeva, al di là del momento iniziale emotivo dell'abbraccio, dopo non credeva cosa, ma che stai a raccontare, che cosa dici? Quindi non erano creduti la maggior parte di queste persone. L'altro fattore, che avevano i sensi di colpa: ah, se sei poi tornato significa che hai fatto qualcosa, ah, se ti hanno arrestato vuol dire che qualcosa avevi fatto. Quindi queste persone si sono chiuse, non hanno iniziato più a raccontare quello che è successo, perché tanto non venivano creduti. Nel momento che sono tornate alle loro case, ripeto, al di là dei primi momenti di saluto, i fattori che andavano a cercare lavoro: dove sei stato? Al campo di concentramento? Se era sì, il lavoro si veniva precluso.
Perché?
Perché comunque ti avevano arrestato, eri stata una cosa, era una punizione in quel momento lì, e siccome non c'era il messaggio di adesso, che tu la comunicazione è facile nei fatti, veniva riportata, e se tu ti hanno portato via vuol dire che qualcosa avevi combinato. Quindi perché?
Quindi in questo momento, quindi le persone si sono chiuse, ecco perché all'inizio anche l'apparato statale o la Repubblica che si veniva a formare non ha seguito, non c'era una legge nei programmi del Ministero dell'Istruzione da sempre, ma anche adesso non c'è queste cose. Ma
lo stesso Primo Levi ebbe grandissimi problemi per pubblicare
il suo primo libro,
perché certo, fu ostracizzato, arrivò nel
50,
che...
esattamente, ma anche lui ebbe questa forza di narrare nonostante, capito, l'incredulità da parte di essere creduto esso stesso a quello che fosse successo. E allora dicevano: perché devi fare questa cosa? Quindi la gente è rimasta chiusa, non ha raccontato, perché il lavoro non lo prendi, non ti credono, non venivamo capiti, gli intervistati non venivamo capiti su sta roba, erano talmente lontani da questa roba qui che solo i primi giovani dopo l'università, quindi stiamo parlando dopo gli anni 50, anche 60, che non hanno partecipato direttamente alla guerra o a quelli del Vicenne, ma solo sul riportato casalinga, hanno cominciato a fare le domande agli interessati, solo a quel momento lì. Alcuni di loro, tipo Lattes o Del Buono, Lattes mi dice che il papà una settimana prima che morisse gli ha raccontato cosa fosse successo, se no non gli ha più raccontato, mai raccontata questa cosa. E quindi anche Del Buono ha detto: ma ho raccontato solo all'ultimo momento. Negli anni 90 le persone hanno cominciato a parlare, se no fino allora sono state zitte, perché comunque anche gli stessi familiari non venivano credute. E poi c'era l'altro fattore, la delazione, che era terribile, perché se noi immaginiamo l'essere umano come sta vivendo in quel momento lì, aveva un valore economico, ma si è preso dall'altra parte, cioè nel senso, se tu prendevi per esempio un uomo, un bambino ebreo valeva 1500 lire, una donna 3000 lire, un uomo 5000 lire. Venivano pagati, quindi c'erano i delatori. I delatori chi erano? Erano parenti, vicini di casa, conoscenti. E qualcuno ne approfittava di questa cosa qui, tramite delazione, per comunque far ripagare vendette, cose antiche, tipo delle piccole faide. Ma qualcuno lo faceva per pagarsi la pagnotta, perché non c'aveva lavoro, perché comunque aveva bisogno di soldi, o per accreditarsi presso quelli del tempo, per avere potere e avere magari una posizione privilegiata rispetto a tutti gli altri.
Per avere una casa.
Per esempio la casa, quindi molti, casa, quindi... esattamente, proprio molti, per esempio, sempre Attilio Lastra, che il padre, tra l'altro, c'era anche questa cosa, che avevano una casa perché il padre era un ufficiale, mi sembra di ricordare, dell'aviazione. Siccome era ebreo, le leggi del 38 razziali hanno vietato ovviamente tutti quelli che nella pubblica amministrazione, istruzione, militari, eccetera, così, il re, leggi nazifascista del 38, queste persone tutte fuori. Quindi chi aveva dato la vita, o anche chi aveva dato parte di se stesso, aveva medaglie al valore nel periodo per esempio della Grecia, della Libia o comunque della prima guerra mondiale, a un certo punto il giorno vanno a letto in un modo, la mattina sono fuori, hanno perso tutto e si sono sentite tradite. Cioè lo stesso re che gli aveva firmato la medaglia lo stesso re l'ha firmata e l'ha cacciati fuori, quindi si sono sentiti traditi queste persone. E quindi anche questo è una situazione gravissima. Ma oltre questo non dobbiamo, e molti volevo sottolineare questo aspetto, che in quel momento lì noi abbiamo perso delle competenze e delle conoscenze professionali fondamentali, al di là della parte istruttiva importante, professori universitari, ma noi possiamo anche ricordare insomma delle persone che sono scappate, andate tipo
in America, forse.
Fermi, che la moglie era appunto ebrea di Fermi e se n'è andato negli Stati Uniti, no? Ma è uno dei tantissimi, sì, delle menti illuminate che sono partite dall'Italia solo per questo motivo. Quindi, ma al di là di questa cosa qui, era la distruzione della professionalità, dell'artigianalità, della manualità, ma cioè un orologiaio veniva a mancare, un gioielliere, sì,
cioè,
il pellicciaio, il pellicciaio, tutto, ma tutte queste artigianalità venivano meno, le professioni, i mestieri venivano meno, che erano proprio tipiche, no? di alcuni settori, assolutamente, anche della comunità ebraica, ma vuol dire tutto veniva fatto, perché non ci dimentichiamo ai rom cosa è successo, agli omosessuali cosa è successo,
ai testimoni di Geova,
tutta una serie di persone, anche persone che avevano handicap fisici, è successo, venivano messi addirittura a fare le prove, no? Degli esperimenti. La quindi razzariana. Come?
La razza ariana?
Sì.
Eugenetica.
Allora, esattamente. Quindi anche le due signore che mi hanno raccontato di Orvieto, che sono state per un parente che era partigiano, è stato portato, praticamente sono state portate a Ravensbrück, campo di concentramento femminile. Campo di concentramento femminile dove sono passate circa 130.000 donne in quel periodo, di cui sono morte, cioè uccise, dalle 50 alle 60.000, e le ceneri sono nel laghetto del campo di Ravensbrück. Adesso, ancora oggi, 50-60.000 donne sono lì. Lì c'erano le Aufserin, queste ragazze tedesche, e questi sono i racconti che dici, ma com'è possibile che sia successo? Queste ragazze tedesche che andavano lì perché erano quelle che c'erano il cane lupo, il manganello, erano le donne militari tedesche che andavano lì in formazione, e quindi dovevano essere cattivissime con queste donne, cattivissime, e quindi li insegnavano e poi potevano andare negli altri campi di concentramento e lì facevano la formazione ovviamente per diventare ma queste ragazze il pomeriggio e la sera tornavano alle case fuori del campo di concentramento, era come niente, si mettevano a suonare, cantare, andavano a fare festa, andavano a mangiare, dopo aver commesso tutta la giornata, tutta la notte, delle cose efferrate, veramente bruttissime e violentissime. Quindi ci sono queste contraddizioni nelle stesse persone, come un ambiente, un momento, un'ideologia sbagliata ti può portare a far riflettere. Ecco perché i giovani, c'è necessità che possano e debbano o vogliano riflettere o dargli modo di poter riflettere su queste cose, anche far domande su queste cose. Ecco perché le interviste sono rimaste integrali, per far venire un po' di solletico agli animi dei ragazzi
e
un po' di domande da farsi.
Bene.
Quindi questo è uno degli obiettivi di questo libro, il progetto Concordia, che sono usciti degli articoli di giornale, sono usciti delle rappresentazioni, no, delle servizi televisivi, adesso c'è il libro e presto, insieme con Gianluca Bertoni, ci sarà un'opera teatrale su questo libro che fra un paio di 2-3 mesi insomma verrà rappresentata a teatro e quindi fatto poi un documentario visivo.
Ti aspetto per presentare a...
Assolutamente, sì. E questo libro è Fabbricanti di Crudeltà, perché le persone che comunque in maniera particolare, e chiudo con solo questa riflessione se posso, perché c'è un altro fattore importante che spesso non viene valutato, è la disumanizzazione tra carnefici e vittime. Se immaginiamo in quel momento la comunicazione che veniva fatta da tutti, quindi i carnefici dovevano vedere le vittime in un certo modo, quindi come mai nei carri piombati dovevano viaggiare, nei vagoni piombati tutti insieme, c'era un solo, e questo racconto gli intervistati che mi hanno detto queste robe, un solo vaso per fare i bisogni fisici davanti a tutti, come mai che quando arrivavi sui campi ti venivano spogliati, fatti nudi, l'intimità, tutti vedono tutti, quando allora se noi pensiamo neanche la mamma o la figlia poteva vedere la mamma o la figlia nude, no? A momenti quando era, quindi non,
quasi cioè, marito e moglie.
Anche marito e moglie rimanevano
l'umiliazione.
No, sì. L'umiliazione, ma questo perché? Perché dovevano viaggiare sporchi, non li facevano lavare e dovevano sembrare quelle bestie puzzolenti, quindi perché venivano chiamate nella comunicazione allora ratti, topi, parassiti, scarafaggi, per questa, perché devono diventare animali e devono essere bestie puzzolenti, così l'emotività e l'emozione del carnefice rimaneva distaccato nei sentimenti, nel proprio io, da quello che doveva ammazzare in maniera fredda. Quindi devono rappresentare come bestie puzzolenti, e in questo momento il carnefice aveva in qualche modo, quindi la disumanizzazione ha toccato entrambi. Questa volta si dice tante cose, chi ha vinto? Di solito la storia la fa chi vince. e i perdenti. In questo caso l'hanno fatti i perdenti, quelli che hanno perso la vita, quelli che hanno perso la famiglia, quelli che hanno perso il lavoro, quelli quando sono tornati a casa la casa era occupata da qualcun altro, no, hanno trovato la casa occupata, hanno potuto, non hanno più il lavoro. Hanno vinta i perdenti in quel momento lì, che poi sono diventati voce di popolo. Ecco, queste cose qui vorrei in qualche modo far solleticare e far friccicare un po' lo stomaco ai ragazzi. Ai ragazzi.
Prima di andare a quella canzone, mi fa in mente un film che ho visto tempo fa su Sky, mi pare, che era sulla storia di IT da giovane, quando aveva iniziato la conquista, no, del potere in Germania. La cosa che mi ha sorpreso fu la indifferenza, no, subito iniziale, quando lui ha iniziato a conquistare, no, indifferenza di chi pensava che fosse un fuoco di paglia, cioè conquistare il potere, e come lui poi è riuscito nella sua pazzia più totale, con tutte poi le persone che aveva accanto, a veramente erano persone, il popolo tedesco, no, con dei zombie che erano dietro a un'unica persona. Quindi mi fa in mente questo film che ho visto tempo fa.
Ecco, questa è una piccola riflessione, ma questa è comunicazione, perché anche oggi le forme di violenza ce ne sono, quindi noi dobbiamo fare, sì, noi sì. tutti devono fare attenzione sulla comunicazione verbale e non verbale, perché da lì si capisce in televisione altre cose, dove una persona sta andando, al di là del partito politico, al di là della sfera politica.
È peggio spesso di qua.
Assolutamente sì.
Ma infatti quello che penso io è che a distanza di un secolo una cosa così forte, così crudele, non è servita a fermare altre crudeltà che succedono oggi, cioè oggi, in questo preciso istante. Pensate a quante zone dell'Africa, del Sud America ci sono genocidi in corso, e nessuno comunque fa ancora oggi niente per poterli fermare.
Guarda, io grazie di questa riflessione che tu fai, perché qualcuno mi ha detto: perché parlate solo di questa cosa? Perché questo è un modo di parlare della violenza in genere, non vuol dire che è successo solo qui ed escludere gli altri. Bisogna riflettere sulla violenza in genere da parte
Da qualsiasi parte di atti,
esattamente, che può essere applicata in qualsiasi luogo, in qualsiasi posto, con i fabbricanti di crudeltà.
Grazie, beh, complimenti.
Grazie.
Andiamo qua a musica e poi
Nick, che ci fai
ascoltare? Ritorniamo con voi.
Un pezzone di Tina Turner, What's Love Got to Do poi oggi with It?
Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physics when a heart can be broken.
Eccoci qua, ragazzi, ancora in diretta web radiofonica su www.telefonica.com, scritto a PH.
Ci siamo pappati di Tina Turner.
Grande cantante.
Grazie, Nico.
Grande
la panderona.
Oggi poi la giornata mondiale della radio, il 13 febbraio, oggi è la giornata mondiale della radio, insomma, che qui abbiamo due persone.
Della radio.
Quanto è importante, no? Con Franco e Ori, se dicevo sia la radio, prima parlavamo delle donne, no? Ma che voglio fare, quindi neanche nel settore vostro, che è nel settore protezione civile, quindi anche dell'aiuto, no?
Certo.
Verso le persone di difficoltà. Dove finisce l'intervento dell'uomo, dove inizia quello della tecnologia? Abbiamo parlato di IA, abbiamo parlato di doni, no? Oppure un incrocio allora, che...
Noi siamo qui anche per mandare un messaggio, diciamo, e più che altro per i giovani, no? Tanto per allacciarsi, no? A precedente relatore. Perché ecco, fare volontariato, in particolare per i giovani, diciamo, rende, secondo me, molto migliori. Intanto quando fai degli interventi, opere, diciamo, anche benefiche, sì, oppure no, oppure cose anche molto più semplici, diciamo, tu vai a ricevere molto più di quello che dai.
Va bene.
Ecco, perché magari tu, quando magari vedi che magari in mezzo a un campo, in mezzo a un terremoto, in mezzo a un disastro, vedi che magari tu sei di supporto a persone, no, che no, non hanno niente, che hanno bisogno di tutto, tu, diciamo, per loro, diciamo, no, diventi un salvatore, diventi proprio una persona, diciamo, loro ecco, diciamo, ecco, ti si affidano completamente a te. Quindi ecco, già magari fare questo, che sembrano cose anche piccole, dargli magari un piatto magari di minestra, dargli una giacca perché loro non hanno più niente, è una cosa che, diciamo, ecco più che altro premia non, diciamo, ecco, non chi prende, ma chi riceve, appunto, ecco, diciamo così, proprio diciamo chi dà proprio materialmente questa cosa.
C'è questo senso del volontariato proprio nei giovani di adesso, Paolo, eh? Ne fai, hai fatto tutto questo un po' una specie di appello, no?
Spinto un po' di più,
per quello che ho detto.
Ma in percentuale credo che i volontari non stiano comunque aumentando storicamente, o no?
Allora, il discorso del volontariato è
in generale
protezione civile, è un po' come le curve delle radio, come le onde magnetiche, vanno su e giù. Okay. Abbiamo i picchi di volontariato quando ci sono le emergenze. Abbiamo avuto purtroppo l'emergenza Covid o l'emergenza delle Marche da poco, sì. No? In quei momenti veramente, cioè, uno bisogna dire no, guardi, per il momento non possiamo darvi ascolto, perché veramente c'è tanta gente che magari che si fa avanti, che si propone tutto quanto. E poi cala. Piano cala, fino a quando a un certo punto arriva l'emergenza successiva, in cui
l'emozione,
sì, l'onda dell'emotività che è pazzesca.
Le emozioni stesse sono onde.
Sì, sì. Però che cosa succede? Che per noi i tempi di pace sono tempi importanti, in cui non dico che abbiamo quasi lo stesso impegno, ma comunque siamo molto impegnati, perché durante l'emergenza non si può arrivare improvvisati a fare. Molto spesso, per esempio, stiamo facendo questo corso e abbiamo avuto un relatore che ha parlato della protezione civile del primo incontro, e naturalmente sono fuori gli angeli del fango. Persone eccezionali, persone encomiabili, persone veramente da ammirare, questa loro volontà, ma che molto spesso sono un problema, perché queste persone arrivano senza essere attrezzate, senza avere il sapere come operare, che cosa fare. Non so, gente che arriva magari per spalare il fango con scarpe da ginnastica, oppure che arriva e ti domanda: senta, ma io stasera dove posso andare a dormire? Cioè, io non posso occuparmi del soccorritore, io devo occuparmi del soccorso, certo, della persona che è in difficoltà, perché se io mi devo occupare della persona che mi viene a aiutare,
rallenta
l'operazione.
È come il soccorso stradale o qualsiasi incidente, per esempio, se fatto male, no? Come si una volta si dava bicchiere, sì, no? Per farlo, adesso si sa che non bisogna far bere il,
cioè, quindi anche nei tempi di pace fare queste cose. Adesso, per esempio, noi abbiamo fatto il primo incontro giovedì scorso, giovedì prossimo ci sarà la seconda lezione.
Quanti ne sono in tutto?
8 incontri, okay. Quindi anche abbastanza breve. Al momento abbiamo circa una quarantina di frequentanti.
Okay.
Si iscriveranno con gruppi di volontariato? Sì, no, mi interessa relativamente, ci interessa relativamente.
L'importante è che sappiano le nozioni del volontariato.
Sappiano cosa fare in quell'emergenza, perché una persona comunque formata, una persona che sa, non è una persona che io devo soccorrere.
Anzi, aiuta anche gli altri.
Anzi, può aiutare, può essere un volontario di prossimità, quindi magari aiutare il vicino di casa. Sì, magari sì. Sapere che in comune esiste un piano di protezione civile in cui c'è scritto che se passa il terremoto, non so, siamo qui in Ponte San Giovanni, esonda il Tevere, cosa devo fare? Dove devo andare? Dove sarà il volontariato che mi viene a aiutare? Queste sono cose che tutti i cittadini dovrebbero sapere, perché naturalmente aiutano nel soccorso, nel velocizzare i tempi, insomma.
E voi come siete nati come volontari? Da quanto tempo? Come è venuto l'interesse? Qual è stato il...
Per me...
Un veterano.
Io, diciamo, sono iscritto appunto al gruppo dal 2003. Ecco, però ho partecipato al primo terremoto che venne appunto, ecco, qui in Umbria, per me nel 97, quando venne la scossa delle 3:41
24 settembre
del 26 settembre.
26 settembre.
Beh, sì, il letto che ballavo sotto, allora dopo un quarto d'ora,
sì.
Ma meno. Ah sì, dopo, viene giù più tardi, viene la mattina, quello della notte a Colfiorito arrivò.
Primo era a Colfiorito.
Dopo invece 11:41 Assisi non c'era prese. E allora, dal primo scosso del 41, allora mi chiamò appunto un amico, che lui già era impegnato, guarda, vieni giù al centro comunale, al centro operativo, erano le 4 circa, quindi dopo 20 minuti io già ero lì.
Sì, però con che formazione? Era proprio alla Garibaldina?
All'inizio, cominciò ancora, diciamo, ancora non c'era una vera e propria formazione. Io, diciamo, veni giù per appunto da una mano, no? Come radiomotore. Mm-hmm. Infatti la mia radiolina è rimasta lì un mese e mezzo, diciamo, disponibile, perché appunto quelle strutture ancora non erano state create. Io infatti mi ricordo che un dirigente del comune di Foligno aveva grosse difficoltà per comunicare con Colfiorito, benché un'azienda telefonica gli aveva dato 3 telefonini, però i ponti radio nel 97 in montagna ancora non c'erano. Presi questi telefonini, gli avessi proprio buttati, dico proprio, dentro il cestino della caccia, guarda, dammi la radio, altrimenti qui non si combina niente. Allora ecco, dopo è così.
E quindi è nato dall'esperienza da radioamatore.
Esatto.
E anche per...
Abbiamo visto
per me invece è nato quando ormai i figli erano abbastanza grandi da permettermi tempo libero, tanto bene siamo arrivati nel periodo che era il 2009 con l'emergenza dell'Aquila. Da aprile praticamente ho fatto, diciamo, un po' di gavetta in sede fino a quando ho fatto la prima esperienza al campo di Paganica, che era quasi luglio del 2009.
E però eri già formato?
No. Diciamo che me lo sono fatto in quel momento. Naturalmente negli anni la protezione civile sta crescendo, evolve.
Beh, Foligno è un bel centro.
È centro regionale.
C'è il centro regionale, che è una cosa, noi volontariati siamo un'altra.
Ah sì, siete, loro sono un apparato del...
Quello proprio l'apparato
statale,
diciamo,
gestionale,
governativo. Istituzionale, sì. Ecco.
Loro la prova gestionale, noi siamo, diciamo, la forza lavoro, quelli che sono a disposizione nel momento in cui...
Da supporto per loro.
Sì, non so, per esempio, 2 o 3 giorni fa eravamo a Silvestrini, dove c'era stato montato in occasione del tempo del Covid l'ospedale da campo, è stato smontato.
Sì, confermo, dice.
È stato smontato l'ospedale da campo, messo dentro le casse, pronto... Perché se dovesse, se la Sala Italia a Roma, il Centro Nazionale di Protezione Civile, dovesse decidere di farlo partire, è pronto dentro i container per mandarlo in Turchia o in Siria, a seconda di quelle che potrebbero essere le scelte.
Raccontateci l'esperienza, una delle esperienze più forti che avete vissuto attraverso...
Sono tanti anni,
una cosa, cioè quella che ti piacerebbe raccontare un giorno ai nipoti, o per convincere forse chi, un giovane, ad avvicinarsi a sta passione. E non deve essere per forza ne avendo chissà
l'incoscienza con cui si presta il soccorso, perché in quel momento c'è talmente tanta adrenalina, tante cose che non ti rendi conto neanche di quello che fai, dai molto per scontato cose del genere. All'Aquila eravamo, ripeto, io ad aprile, a luglio, dopo già le cose erano abbastanza tranquille. E comunque, al di là di quello, decido, ripeto, faccio l'insegnante, l'anno scolastico successivo, di portare dei ragazzi in visita all'Aquila dalle sorelle Nursia, per vedere come si fanno i confetti e per andare un attimino anche a parlare con i ragazzi, far vedere quello che era successo, passare una giornata insieme a ragazzi della scuola gemella dell'Aquila, per far passare questi ragazzi una giornata diversa, per fare un po' di questa compagnia. E quando la titolare dell'azienda, perché i ragazzi gli dissero che io ero un volontario di protezione civile, che avevo fatto esperienza sul campo del Pagani e tutto quanto, ancora mi ci commuovo, quella che è stata la reazione di questa signora nel volerci ringraziare, nel volerci fare dei doni, invece darci una testimonianza dell'aiuto che aveva avuto, perché secondo lei avevamo fatto chissà quali cose, mentre per me magari quando io ero lì avevo solamente preparato dei pasti, portato conforto a queste persone, avevamo vissuto 15 giorni in questo campo, in questa tendopoli insieme a loro, magari per noi non era niente, per loro che non avevano più un'abitazione, non avevano più, cioè poi magari uno ci pensa dopo, non avere più una foto dei propri cari, non avere proprio nessun indumento, nessun oggetto che ricorda la tua storia, veramente sono cose che a pensarci dopo sono sensazioni forti, e avere queste riconoscenze veramente ti riempie il cuore, fa partire a testa bassa e ricominciare, insomma.
Franco?
Io una cosa che mi ricordo con piacere è stato sempre per l'evento sismico del 97. Ero a dare una mano al campo vicino a casa mia, dove avevano appunto allestito una tendopoli. Allora, e poi il campo era stato, diciamo così, messo in funzione dagli alpini, penso di Treviso. Allora, ormai c'erano già da un mese e mezzo, era giunto un momento per loro di partire, di dare il cambio, perché il campo era fatto, avevano fatto anche delle strutture. Allora una bambina piccola avrà avuto 2 anni e mezzo, 3 anni, quando ha saputo che un alpino partiva, gli è andato incontro, gli ha buttato il bacio al collo, dice: ma allora tu mi lasci, non ti vedo più? Tutti a piangere. Allora quella famiglia è rimasta ancora amica con quell'alpino.
Penso.
Dopo 25 anni, che poi ecco, il volontariato porta pure alle gare anche dopo, non soltanto, ma al magari quel momento che serve. No? Infatti sì, anche in altri interventi in Emilia Romagna.
Noi nel nostro gruppo abbiamo degli amici che ancora con San Prospero, dove facevamo il campo in Emilia Romagna, tutti gli anni in occasione della quintana di Foligno vengono a trovare.
Sì.
Ma non ultimo, per esempio, quando è stato l'anno scorso il decennale del terremoto di San Prospero, il sindaco di San Prospero ha invitato tutti i volontari che avevano partecipato a quell'evento ad andare a San Prospero, loro ospiti, in due giorni.
Dopo di quello viene creato lì, non solo il gruppo comunale, sempre
lì non c'era il gruppo comunale di protezione civile, è stato creato dopo che hanno visto all'opera la colonna dell'Umbria, insomma, ecco.
Mi viene in mente una parola che forse accomuna a voi e Marco, è la memoria, no?
Sì.
Perché qui c'è memoria a momento e anche dopo,
sì, perché,
e qui c'è una memoria anche storica, no?
Sì,
le cose belle rimangono sempre,
sì,
le cose
assolutamente.
Belle.
Certo.
Il problema è che hanno poca memoria gli amministratori.
E con altro tempo
potrebbe nascere l'ennesima magia di sto programma. Potrebbe nascere un progetto tra Marco.
Ma già ne stavamo parlando.
Potresti cominciare.
Già si stanno corteggiando.
A fine anno
ma non ci vediamo più, come no?
Sembra importante mettere insieme le idee, dopo qualcosa viene fuori sempre di buono.
E quello che anche spesso ho fatto anch'io, mettiamo insieme un po' di persone, poi qualcosa verrà fuori, e poi ora ci stiamo cavando. Andiamo con
seminiamo per raccogliere.
Questa la dedichiamo a tutti i volontari,
agli alpini e ai bambini.
Ah, ok, entriamo un attimo.
Il
brutto della diretta.
Dove verranno presentati?
Bravo, dove verranno presentati e dove si può trovare anche.
Sì, il libro I Fabbricanti di Crudeltà, appunto, di Marco Paretti, edito da Bertoni Editore. Si può trovare ovviamente sul sito dell'editore di Bertoni, piuttosto in tutti i book shop o anche librerie tradizionali. Quindi si può trovare un po' dappertutto. È già stato presentato per la prima volta il 27 al Pesaro Book Fest. Prossimamente verrà presentato a Roma presso la Casa della Memoria Trastevere, poi verrà presentato a Perugia nella nuova biblioteca degli Arconi del centro storico, okay. E più ci sono altre date e altre richieste, e soprattutto mi fa piacere che viene stata richiesta la presentazione anche nelle scuole.
È importante.
È molto importante. Tra l'altro, una di queste cose stavo parlando proprio adesso con gli amici qui, che potrebbe essere anche quello un progetto, ma al di là di quelle che possono nascere, ci sono le cose concrete, richieste concrete, appunto per parlare di queste tematiche e far riflettere i giovani.
Ciao Fonti.
Vabbè, stavolta non scherziamo. Marco, ti ringraziamo per averci salvato.
In bella diretta, facci usare anche.
Ti voglio.
Berardi.
Eccoci rientrati.
Nicola sta gufando che Inter pareggia.
Ma non sai cosa
l'Inter pareggia o
pareggia,
vince?
Lo sta gufando, Nicola sta gufando che dice che Inter perde, quindi il prossimo se perde
DJ
Inter,
Nick,
il prossimo lì non viene, viene
se l'Inter non vince stasera il Napoli lo, va a quanti punti?
100 15 punti, 16 punti,
15, 16 punti, quindi
Nicola non è mentalmente presente,
no,
stasera.
Sono presente, ma
Nicola
no,
stasera è a Marassi, ma diciamo ti auguriamo che di vincere sta partita
come
stasera.
Infatti, durante ormai Italia Napoli ha vinto scudetto, diciamo
no, questo non lo puoi dire,
bufata,
ci ha ammazzato praticamente, per fortuna che ci sono tutti questi punti di vantaggio. L'ultima volta che il Napoli vince lo scudetto abbiamo perso con l'Inter, quindi però, pensa quando tu sì, auguri del bene al Napoli, io come mi penso.
Allora, ti tengo i nostri ospiti, ma parliamo di altre cose invece dello sport, ma del padrone. No, parliamo di squadra, importanza, no? Nel macro delle squadre di fare conosco questo libro, però anche l'importanza di fare uno sì volontariato nelle scuole, cioè fanno sì, quello che voi fate, no? Come protezione civile.
Sì,
giusto?
Infatti anche noi facciamo appunto la nostra associazione ogni anno, almeno abbiamo sempre fatto, a parte il Covid, perché diciamo ecco, ci ha fermato per, diciamo, per questi motivi, e, diciamo, si chiama la giornata dell'onda radio e della disabilità. Mm-hmm. Quindi serve pure ad integrare e favorire questo mezzo anche chi è diversamente abile. Quindi ecco, andiamo magari col Fiorito sempre tramite, diciamo, un insegnante che ha appunto un mezzo da trasporto,
okay,
fatto apposta, e noi appunto così tanto, tanto anche per giocare, per divertirsi, no, comunichiamo con i ragazzi mentre sono in giro e noi magari siamo nella base, quindi no, serve per tenere in contatto, quindi anche sempre, serve sempre per renderli anche attivi e presenti in tutte le cose che facciamo, ecco.
Prima parlavamo dei doni, no? Che no, in questo discorso siamo legati ai doni, ma la mia spontanea, quanto oggi la tecnologia ha fatto, parlo già parlo di doni, parlo di anche un sistema appunto radiofonico, ha fatto passi avanti né aiutare, no, le persone poi sul campo a salvare attività umane?
Ma naturalmente la tecnologia è importante se poi utilizzato bene,
assolutamente,
è un gran, è un grandissimo aiuto,
assolutamente,
e andando avanti lo è sempre di più, con termocamere, con tutta questa attrezzatura che naturalmente facilita sia l'opera del soccorritore e soprattutto insomma ecco, ci dà la possibilità di poter avere grandi grandi vantaggi, però dietro ci deve essere sempre l'uomo, perché comunque la macchina è un qualcosa di freddo, l'umanità non so se vi è capitato questi giorni di vedere, io seguo praticamente tutti i telegiornali e vedere l'emozione delle persone che tirano fuori un bambino da sotto le macerie, sì, col drone magari o con la macchina o con i cani si va a individuare dov'è la persona, ma poi alla fine neanche le macchine, ci sono le mani che tirano fuori le pietre fino a quando uno si arriva in queste situazioni, veramente li capisco, perché non ho provato questa sensazione, perché noi siamo volontari di protezione civile e naturalmente siamo lì per dare supporto alla popolazione principalmente, ma al di fuori, nelle zone rosse, nelle zone pericolose, lì ci vanno le persone ancora più preparate, vigili del fuoco, professionisti, gente che lo sanno
come
fare.
Come ha potuto una persona sopravvivere 150 ore sotto alle macerie senza mangiare,
bambino,
senza bere? Cioè, l'hanno tirati fuori un altro paio stamattina.
Oggi, questa mattina,
7 mesi, 5...
Questa mattina stavo sentendo appunto un'intervista di un pediatra che diceva della facilità che hanno i bambini di sopravvivere a queste situazioni, perché non angosciati dal pensiero degli adulti. L'incoscienza, il non avere la fobia, quindi tutto questo aiuta l'organismo a sopravvivere a ritmi basali.
Cioè, come abbassare un po', no?
Sì,
come
perché c'è l'incoscienza, non c'è la preoccupazione, l'ansia,
lo stress che brucia.
E quindi tutto questo porta magari a un deprimento maggiore dell'organismo. Invece il bambino piccolo, di pochi mesi o di pochi anni, tutto questo la vive con... Probabilmente avrà anche ripercussioni poi, adesso non so...
però,
no, intanto, però sai che la cosa che mi ha sorpreso è che ci sono stati i bambini tirati fuori dopo 150 ore, ma c'era una signora, una signora tipo dopo 120, 130 ore, quindi pure persone.
Questo andiamo sul campo medico che non è la nostra.
Però lì dipende magari se erano coperti, però magari c'avevano del cibo e dell'acqua.
Ah, questo non lo so,
Magari c'hai della frutta, se c'è te crollata la casa, si ha
in
però
quel momento, no? Penso
no, riesci a mangiare.
Io posso dire un po' del tempo. Più che altro, posso immaginare, non mangi, ma se non bevi è molto più difficile.
L'idratazione è fondamentale.
Diciamo che adesso lì è molto freddo, quindi magari probabilmente anche questo non lo
so.
Forse aiuta molto anche per l'ipotermia.
Potrebbe essere anche quello una.
Come anche perché quando le persone cadono i laghi ghiacciati, lì posso tirare fuori anche dopo un'ora e il cervello ancora, capito, non ha subito danni, quindi può essere, anche
questo magari
temperatura esterna.
Più argomenti, insomma, ecco,
sì,
però insomma, ecco, sono veramente situazioni, ripeto, poi avere delle attrezzature, dei sonar naturalmente facilita molto il lavoro e tutto quanto.
Georadar li chiamano.
Sì, insomma, ecco.
Qui non permette di fare una pausa a tutte, dai vigili del fuoco, all'esercito, a protezione civile.
Tanto l'importante
è che
è sempre l'uomo che sta in mezzo. Sì, ogni mezzo
e
che uno magari possa avere per le mani.
Perché siamo a livello di uomini.
Droni, radio, mezzi, sia macchine, telefoni, però.
Beh, la professionalità.
Se non c'è l'uomo di mezzo non fai
niente. No, infatti siamo i migliori come professionalità.
La professionalità, penso anche dei nostri vigili del fuoco, di queste persone che veramente riescono a in imprese con disponibilità immediata, insomma.
Infatti non hanno fatti. Dico.
Ok.
Vabbè. Mettermane, sono
torniamo da Marco a sto punto, dai.
Ma per Marco, Gianno Ibo, no? Abbiamo raccolto intervista la Assisi, Roma,
sì, Orvieto, Lago Trasimeno.
Fatto di queste interviste, c'è una che ti è rimasta che non ti hai mai.
Ma tutte, guarda, a tutte hanno portato
qualcosa.
E ripensando a queste interviste o anche rivedendole in video, veramente fanno venire i brividi. In alcuni passi fanno veramente trasmettono le emozioni che queste persone hanno vissuto.
Sì, qui vedo una, Nicola, aperto la pagina. Presenze accolte presso i Museo della Sua di Roma, ottobre 2011,
sì,
Emanuele di Porto, 90 anni, poi fatto aveva 12 anni,
gettato da Emanuele, la mamma che ha dato la spinta del camion, sì. Che è stato salvato dagli autisti e bigliettai del tram.
Ne sentii racconto loro, no?
Sì.
Oltre a, penso, a commozione, raccontare, c'è rabbia per quello che hanno vissuto.
Ecco, questa è una cosa, il sentimento del racconto. Alcuni hanno lo stupore, alcuni hanno ancora l'incredulità di quello che è potuto succedere. Quella che mi ha colpito più di tutti è stata proprio Edith Brooke, che negli occhi aveva tantissima tristezza, tanta tristezza, ma una serenità nel racconto. L'esempio lo fa in un passaggio quando al termine della guerra lei e la sorella tornarono a casa in Ungheria. E praticamente la guerra era finita e in quel momento erano i fascisti o i nazisti che erano i ricercati e scapparono, e loro accolsero due fascisti ungheresi a casa loro, perché dice: io ho iniziato da lì, perché dopo tanto vissuto di rabbia, di violenza, bisognava iniziare a fare la pace. E quello per me è stata la prima pace, il segnale di pace che volevo fare, accogliere chi faceva parte di quelli che mi hanno torturato, seviziato, dato violenza, dopo aver perso i genitori, aver perso parenti, aver perso amici o altre cose, quando è tornato lei, la sorella. E da quel punto lei non era creduta ovviamente dai vicini di casa e se n'è andata in Italia, prima volta a Napoli, così racconta, e la prima cosa che si è innamorata, i panni stesi della biancheria nei vicoli napoletani, gli ha ricordato tanto l'aria di casa, e quindi si è fermata in Italia, poi ha conosciuto quello che era stato poi il marito, sì. Si è trasferita a Roma ed ha sempre abitato a Roma. Lei è una grande scrittrice internazionale, bravissima, seguitissima, una persona eccezionale che ha dato questa
questo tipo di messaggio, quindi a me ha trasmesso tanta tristezza ma anche tanta tenerezza, pace, delicatezza nel come si esprime, perché è profonda nella comunicazione, perché è semplice ma efficace, ma non c'è rabbia, lei non odia, non sa che cos'è l'odio, e quindi questa cosa secondo me è un grande insegnamento per tutti.
Assolutamente, è ancora oggi più attuale. Andiamo con la musica? Come?
Accontentiamo
Franco,
il nostro amico Franco, cioè, in un certo senso accontentiamo pure noi.
Sì,
è un regalo boomerang, è un regalo nostro, e ci ascoltiamo i Pink Floyd confortabilmente. Magico, momento magico.
Abbiamo rimembrato la festa del Redentore 89, sì, sì, concerto di Pink Floyd,
quando Marco e Nicola per poco non si sono incontrati,
per poco,
solo che uno stava dalla parte del bene e uno dalla parte del male.
Ma nemmeno malissimo,
io l'ho visto benissimo quel concerto,
no, questo
è stato una meraviglia.
Io sono tornato, sono contento, insomma, ma
fantastico, bello.
Allora, ragazzi, quanto manca, Romy? 10 minuti?
Mancano 10 minuti, però ci devi promettere che faremo una serata dove ci verranno a raccontare il concetto di Pink Floyd.
Sì,
i prossimi ospiti saranno Marco e Nicola. Ognuno ci racconterà, ci daremo 20 minuti.
Il loro punto di vista, anche il loro punto di vista. Fatemi da Marco, gli eventi futuri.
Un brevissimo inciso, perché abbiamo parlato di giovani, adesso rimango col cappello dello scrittore. Vai. Perché sto presentando presso le scuole, questa volta elementari, a Nini la Marroca. La Marroca è un racconto del 600, contadino e popolare, che questa Marroca era, faceva parte della Val di Chiana e della parte del lago Trasimeno, quindi comunque siamo nella Chiana romana. La Marroca era quell'essere leggendario che tutti raccontavano come l'uomo nero, attento c'è la Marroca, quindi serviva nel 600 per spaventare i piccoli, era una forma così per impaurire i piccoli che non si avvicinassero all'acqua, perché in quel momento la Val di Chiana era una palude provocata dall'uomo, anche quella cosa lì, comunque magari lo racconteremo un'altra volta cosa è successo, e quindi raccontavano di questa Marroca. Quindi che succedeva? Questa Marroca praticamente era un animale leggendario, un po' lumaca, un po' serpente con dei lunghi tentacoli, e quando si avvicinavano i bambini all'acqua li prendeva, questo era il racconto dei genitori o dei nonni, li prendeva per le gambe, li portava nella tana profonda e gli succava tutto il sangue. Questo era l'antico racconto che io ho ritrovato, e quindi poi l'ho elaborato e messo sotto una forma un po' più benevola all'interno di questo libro, Nina Marroca, questo edito da Morlacchi Editore, che è illustrato da Filippo Paparelli, bravissimo illustratore.
E l'etimo di Marroca?
La Marroca viene...
Chissà.
Viene...
Marrocchina? No.
No, no, la Marroca viene proprio, viene nominata così da sempre. L'etimologia non si sa, oppure è molto... sono delle controversie su questa cosa. E quindi questa storia viene riportata, dove ancora oggi gli anziani di Montepulciano, di Castiglion del Lago, Città da Pieve, ricordano della Marroca. Io domando, che cos'era questa Marroca? Che ne so, però mi ricordo sempre che cos'è la Marroca. E quindi queste sono...
Franco ha trovato...
Che cosa?
L'etimo?
No. Sì, ma ne avevamo parlato mitologico.
Sì, leggendario di questo.
Ha un animale, sì, fosse una donna.
No, è stata riportata come un animale leggendario, un po' lumaca, un po' serpente con le lunghi tentacoli.
C'è il libro tuo però dove parli di
Nini la Marroca,
quello delle favole.
Nini la Marroca, e lo sto presentando alle scuole. Sì, e quindi sì, mi chiamano per scuole per raccontare questa, perché le tradizioni vanno sempre rispettate.
Assolutamente.
Le tradizioni attraverso questa cosa.
Beh,
quindi questo è questo libro che i ragazzi piace molto, e quindi li faccio giocare con questa, con questo racconto, per mantenere la tradizione popolare, tramandarlo e fare questo evento. Perché? Perché è importante la tradizione, gli antichi mestieri o la cultura o le modalità, tant'è vero che vicino a questo mi tolgo il cappello da scrittore per mettermi quello
questo è quello da scrittore,
il cappello,
esatto, il cappello sotto c'è un altro, no?
Tanti cappelli, Marco, giornalista,
vabbè, va. Okay.
Ufficiale
di queste cose. Quindi cosa succede? Che degli eventi che stiamo organizzando, la stessa cosa con l'amico anche Gianluca, ma non solo con lui, per esempio degli eventi Giallo Trasimè, no? Che verrà fatto il prossimo fine di giugno, inizio di luglio, a Toro sul Trasimeno, sull'Isola Maggiore, dove è un evento nazionale che parla del mondo del giallo, e quindi ci sono stati ospiti importanti. Lo scorso anno sono stati veramente tantissimi ospiti, sia televisivi che degli scrittori, che delle case principali, e quindi c'è stato veramente un grande successo di pubblico e di critica. E poi Poesia Trasimeno, quindi a Città della Pieve, verrà fatta con tutto dedicato a tutte le forme della poesia.
Bello.
E quindi anche questo con l'amico Gianluca Bertoni, insomma, organizziamo, e ci sono state tutte queste forme di poesia che vengono fatte e messe all'interno delle pubblicazioni. Quindi ci sono stati oltre 100 autori lo scorso anno che abbiamo invitato a questo
De Umbia,
no, da tutta Italia, vengono da tutta Italia. Lo scorso anno c'è stato, non so, il generale Garofano, no? Quello di Media,
sì,
no, per Giallo Trasimeno, per la poesia sono state, così come le forme del cinema sono state. E poi facciamo Trasimeno a colori, l'altro evento che invece parla di arte, parla di cultura in genere, sempre di libri, ma soprattutto di sport e di solidarietà e di sociale con gli handicap. Quindi dentro ci sarà Luca Panichi, per esempio, sì, e sì, altre persone a raccontare questo. Questi sono i tre eventi sul Trasimeno, insieme a un altro evento invece che fa da ponte con Perugia, che invece si occupa di artigianato artistico. E questo invece lo faccio con la Taticchi, che è la presidente dei commercianti di Via De Priori, e praticamente con lei abbiamo fatto questo evento che si svolge la prima parte lo scorso anno in centro a Perugia, in centro storico, e la seconda a San Feliciano. Quindi abbiamo fatto dei concerti particolari, ma dove esaltiamo e valorizziamo gli artigiani artistici, non quelli da mercatino, ma quelli che non escono mai dalle botteghe, e quindi i tessuti più antichi di Perugia, l'Abruzzetti, che ancora c'è i telai del 1500, oppure le vetrerie, esattamente, no? Quindi ci sono tutte queste cose, oppure i ceramisti. Quindi lo scorso anno abbiamo avuto 20 tipologie di questi artigiani che mai escono dalle loro botteghe, le abbiamo portate in questo mercato, che non è un mercato di vendita, ma una mostra di quello che fanno per portare la loro arte. Abbiamo fatto una conferenza, un convegno su questi argomenti in queste due località, e abbiamo chiuso entrambi i concerti con la musica fatta da Andrea Ceccomori, flautista conosciuto a livello mondiale, insomma, bravissimo. E immaginiamo con l'arpa o delle voci in riva al lago Trasimeno al tramonto, e così abbiamo chiuso queste due manifestazioni, questa manifestazione per Usi al suo lago, che rifaremo anche quest'anno. E questi sono questi eventi principali, ma l'ultimo evento non possiamo non parlarne, dimenticarle, che insieme con il Gal Trasimeno Orvietano e con l'Asso Gal Umbri, quest'anno è la ricorrenza ai 500 anni della morte del perugino e Signorelli, dove in Umbria abbiamo degli esempi incredibili. Quindi stiamo partendo con la pagina web, con le mostre, verranno fatte conferenze, momenti dove si uniscono la cucina con l'arte, convegni, tutta una serie di altre cose che vengono fatte veramente con i più grandi nomi, ospiti che verranno pubblicati. Quindi ci sta un sito fatto Perugino e Signorelli .it dove si può seguire tutto il programma di queste cose che verranno fatte. Quindi, come divulgatore, in questo caso culturale, che io mi occupo appunto di arte, cultura, sì, e libri, di queste cose, ecco, sono questi gli eventi che possiamo proporre quest'anno. Quindi se ci seguite troverete delle belle sorprese. E soprattutto il linguaggio universale, dove l'arte, la cultura e tutti i linguaggi dell'arte e anche della musica, ovviamente, sono linguaggi che trasversalmente portano pace, portano serenità. È l'unico dialogo che può portare, come la musica, tutti i popoli, abbassando le soglie di rabbia e di violenza.
Con tanti applausi civili, sapete degli eventi anche voi, insomma, eventi, insomma, qualche, posso dire, oltre a questo, no, questo corso che è stato...
Ah, di queste cose, no, pensavo a qualche emergenza, no,
no,
speriamo,
no,
di,
no, no,
speriamo,
no,
di non,
no,
chiamarvi.
No, corso evento, non emergenza.
No, per adesso abbiamo questo, siamo impegnati in questo corso, questo noi, corso base di protezione civile, il CISAR, questo corso per radioamatori, perché poi per poter essere radioamatori occorre un patentino, non è che si può improvvisare neanche quello, e vediamo, strada facendo.
È importante la formazione per sapere, sì, queste cose, e in tempo poi, di pace, dopo quando serve.
Tanto importante è formarsi.
È formarsi. Certo. E riprendere un po' di quotidianità, perché la vita associativa in questi ultimi anni è stata un po' COVID, lasciata da parte, perché con l'emergenza del Covid siamo stati molto molto impegnati, quindi ecco, dovremmo tornare un po' alle attività di routine, diciamo.
Quante giornate? Come ore?
Dopo verso il conto.
Dopo impariamo, data comandata, ma ne parliamo durante il Covid, è stata, non ne parliamo. Contatti vostri?
Per chi volesse... sito web procivefoligno.org, social, sia Facebook che TikTok.
Sito... No, allora, noi invece come sito web www.cisarfoligno.it. Per informazioni info@cisarfoligno.it. Poi siamo presenti sui social, e quindi ecco, se volete, è così, noi siamo lì.
Fatelo. Marco. Grazie. Su Facebook, Instagram,
sì, Marco Pareti, possiamo anche con altre cose, ma Giallo Trasimeno, Bertone Editore, D'Alta Simeno Capitano, ma Marco Pareti su Facebook,
basta che scrivete Marco Pareti, no, Marco Pareti, no, esce una
Marco IP,
Marco, no, se scrivi già M Google ti dà Marco Pareti
direttamente. Ragazzi, grazie di cuore, grazie a Marco,
grazie a voi.
Vi aspettiamo e complimenti per quello che fate, insomma, per la vostra attività. Vi aspetto per poi ancora meglio di protezione civile, e grazie a Marco, ti aspetto.
Grazie a Nicola, grazie a Romeo.
Il da qua non sta pedando, per fortuna. Noi ci vediamo sabato.
Chiudiamo con
lunedì.
Un pezzone. Pittura fresca.
Grande.
Ma dovete mettiamo gli squali? Ciao ragazzi, buon lunedì.
Ciao.